Ascoltando un po' anche alcune sorelle, in questi giorni una domanda che mi è stata posta frequentemente è come scendere dentro di sé e venire in contatto con questa fonte, come far cessare tutto ciò che impedisce in realtà a questo principio che c'è già dentro di noi, che è lo spirito, di poter emergere, come poter far tacere le nostre immagini, i nostri pensieri che tanto danno fanno in noi perché ci impedisce di emergere. Ecco. Allora vorrei recuperare alcune. Allora, interrompo le lezioni, le riprendiamo magari da mattina, perché vorrei fermarmi, visto che siamo un pochino meno lucidi che al mattino, facciamo una cosa più colloquiale, vorrei riprendere alcune considerazioni sulla preghiera, perché è la preghiera in realtà l'unico modo per entrare in se stessi e intraprendere e dare la possibilità allo spirito di manifestarsi. Ora, voi sapete che ci sono diversi tipi di preghiera, c'è la preghiera, ci sono tanti tipi di preghiera, ci è insegnato anche, ci insegnano, no? C'è la preghiera di lode, c'è la preghiera di ringraziamento, c'è la preghiera di domanda, c'è la preghiera di intercessione, c'è la preghiera, tanti tipi di preghiera. Poi c'è anche la preghiera che va sotto il nome di meditazione. Allora vorrei spendere due parole sulla preghiera in genere, in particolare sulla preghiera di meditazione. Io so che qualcuno sta già facendo dei percorsi sulla meditazione e quindi sono contento, ecco, no? Perché abbiamo delle idee abbiamo delle idee innanzitutto sulla preghiera un po' stranine, sulla preghiera. Cioè noi in religione non parliamo dei laici, ecco, ma laici impegnati, però anche in religione molto spesso si ha delle idee sulla preghiera un po' infantili, cioè quelle che ci hanno passato forse all'inizio, quando eravamo bambini, quando siamo entrati in religione, no? Anche il Catechismo della Chiesa Cattolica, la prima definizione che dà di preghiera è la mente elevata a Dio, ecco, come se noi fossimo soltanto mente, pensiero. No, la preghiera è la mente che si eleva a Dio. Beh, questa non è proprio la preghiera, ecco. Allora, io credo che dico queste cose perché mi sto fermando su queste cose, visto che da ottobre comincerò un corso proprio sulla preghiera che durerà tutto l'anno, quindi sto anch'io approfittando di leggere cose sulla preghiera e mi accorgo che il primo modo per imparare a pregare è disimparare a pregare. Allora, come pregare? Paolo ci dice una cosa molto importante in Romani 8:26. Paolo dice, noi non sappiamo come dover pregare. Noi non lo sappiamo. Quello che sappiamo è che dentro di noi c'è uno spirito che sta pregando. Allora, la mia preghiera, forse, altro non è che entrare nell'esperienza di preghiera che è dentro di me. Cioè, cerco di spiegarmi bene, che questo è un passo importante. Se Paolo dice, bisogna fidarsi di Paolo, se Paolo dice che dentro di noi c'è lo spirito che sta pregando, cos'è lo spirito? Lo spirito è il legame, la relazione tra il figlio Gesù e il padre. Quindi se questo legame è dentro di noi, questo rapporto di amore è dentro di noi, che noi chiamiamo Spirito Santo e che sta pregando, la nostra preghiera sarà entrare in questo fiume di relazione, in questa preghiera. Quindi non siamo noi a pregare, capite? È un lasciarci pregare, cioè è un permettere che la preghiera viva in noi, ma visto che c'è già lo spirito, noi ce l'abbiamo, non possiamo non averlo, e non può non pregare questo spirito, non può cessare questo flusso tra padre e figlio. Quindi la questione, ancora una volta, usiamo quella parola magica del primo giorno, consapevolezza. Allora la preghiera forse non è altro che un prendere consapevolezza, entrare dentro, partecipare consapevolmente a questo legame, in questo spirito che sta già pregando. Allora forse preghiera è sperimentare Gesù presente dentro. Paolo lo dice nella Colossesi 1:27: Cristo in voi, Cristo in voi. Allora la preghiera è proprio questo, semplicemente lasciar pregare lo Spirito in noi, cioè lasciare emergere, vivere questo legame, questa festa tra il Padre e il Figlio, che chiamiamo Spirito Santo. Allora, cosa accade nella preghiera? Nulla. È già tutto accaduto, è già tutto fatto. Pregando ci rendiamo solo conto di ciò che è già accaduto, Cristo in me. Allora, lo dicevo prima, che forse la preghiera è disimparare a pregare. Forse molte nostre preghiere impediscono a questa preghiera, che c'è già, dello spirito, del legame, di poter manifestarsi, di poter emergere. Perché? Perché lo soffochiamo con tutte le nostre parole, con tutti i nostri pensieri, con tutte le nostre belle meditazioni, con tutte le nostre immagini. Ma se siamo noi a fare questo, non può più pregare lo spirito che sta pregando in noi. Quello lì dove voglio portarvi, a pensare che l'unico modo di pregare in realtà consiste nel non fare, nel non fare. E guardate che ci vuole tanto lavorio per questo. Quindi la meditazione in particolare. Ecco, le cose che dico adesso vanno un po' forse contro l'idea di meditazione. Pensate, non so che idea abbiate voi di meditazione, cosa vi hanno insegnato, ma non so, pensate soltanto al rosario, no? E nel rosario si dice, nel primo mistero glorioso si medita Gesù risorto di morte. Ecco, quella non è meditazione nell'accezione che noi stiamo pensando, perché nel rosario meditare il Cristo risorto, noi ci mettiamo lì e pensiamo, secondo anche l'insegnamento di Ignazio, che invitava sempre ad avere molte immagini del Vangelo. Allora pensiamo, primo mistero, Gesù che sta uscendo dal sepolcro, che sta uscendo allora immaginiamo, e poi Gesù ad esempio incoronato di spine, e lo immaginiamo grondante di sangue, che porta la croce su nel Calvario, intanto recitiamo le Ave Maria. Ecco, la meditazione, nell'accezione che stiamo affrontando, è proprio totalmente altra. Cioè è proprio distruggere, frantumare qualsiasi tipo di immagine. perché è ancora qualcosa partorito dalla nostra mente, dal nostro pensiero. E c'è qualcosa di nostro lì, mentre la preghiera, abbiamo detto, è soltanto far emergere ciò che c'è già. Quindi, se vogliamo dire, scopo primario della meditazione, intesa in questo senso, consiste, o meglio, consentire alla misteriosa e silente presenza di Dio in noi, perché c'è già, l'ho detto prima, di farsi via via non solo realtà, ma la realtà della nostra vita, cioè di farlo emergere tanto da diventare tutto di me. Questa è la preghiera. La preghiera è permettere allo Spirito di impossessarmi, di imbevermi, di inzupparmi, di farlo diventare, a patto che io rinunci sempre di più a tutte le mie parole, alle mie immagini, ai miei pensieri, perché non dobbiamo creare nulla nella preghiera, è già tutto dato. Quindi, meditando, perveniamo alla piena consapevolezza di chi siamo. Capite che se noi intraprendiamo questo cammino, veniamo in contatto con questa presenza che è in noi e scopriamo chi siamo. Quindi la preghiera di meditazione è proprio è una presa di coscienza di chi siamo, anzitutto. Io sono figlio di Dio perché il Padre è in me che mi ha creato. Quindi, se il Padre mi ha creato, non può abbandonare ciò che ha creato, quindi mi sento amato alla follia, mi sento redento da Cristo perché il Cristo mi ha liberato dal male e mi ha unito al Padre, e sono anche tempio dello Spirito Santo. Quindi, attraverso questa preghiera di consapevolezza vengo a sapere anzitutto chi sono. Quindi non crediamo che questa passività apparente, perché bisogna essere molto passivi, sembra di essere molto passivi in questo tipo di preghiera, in realtà è un ritrovarsi in pienezza, è proprio il contrario. Solo che noi siamo sempre stati abituati a pensare alla preghiera come un fare qualcosa e un lasciarsi, ecco, fare. La meditazione non è quindi un pensare a tutto ciò, ma sperimentare tutto ciò. È quello che i padri continuamente cercavano di far comprendere, la fatica di scendere dalla mente al cuore, dal pensare Dio all'esperire, sperimentare Dio. La questione non è pensare qualcosa di Dio, ma sperimentare Dio in sé. Noi abbiamo ridotto la preghiera tutto a livello mentale e rischiamo ancora oggi nella nostra vita cristiana di equiparare il pregare col pensare, avere dei bei pensieri su Dio. No, è proprio il contrario, non aver nessun pensiero su Dio. Togliere ogni parola, ogni immagine, ogni verbosità. Se vogliamo, è pura accoglienza. Quindi non tanto parlare, la preghiera non è tanto parlare con Dio. Ci sono delle belle pagine di un padre che si chiama Cassiano, che dice che noi abbiamo ridotto, questo lo diceva nel IV secolo, lui diceva, noi abbiamo ridotto il rapporto con Dio come ad un amicone, no? che andiamo lì e piangiamo sulla sua spalla, gli raccontiamo le cose, ci arrabbiamo un po' con lui, dialoghiamo con lui. E no, Dio è infinitamente oltre a tutto questo, non è un grande amicone. Non è tanto parlare con Dio, parlare a Dio, ascoltare Dio. Non è uno stare con Lui, è un essere con Lui. È bello per noi essere. Cioè la questione dell'essere, non stare con, essere in. Questa è la preghiera. L'essere in. Una cosa sola, perché il Dio che è in noi può finalmente emergere dal nostro essere. Non complemento di compagnia, complemento di unione è la preghiera. Allora la questione è: la preghiera, in particolare la meditazione, è questo processo di apertura della nostra mente, del nostro cuore all'opera di Dio in noi. Apertura, permettere a. A questo punto c'è da chiederci: ma come concretamente? Perché molte sorelle mi hanno detto: ma con questa parola concretamente, noi siamo persone concrete. Ma concretamente come facciamo a arrivare a questo, cioè a far tacere immagini, parole, pensieri? Come facciamo a scendere dentro noi, entrare in contatto con questo spirito, in questo dialogo tra padre e figlio? Come facciamo a far emergere il Dio presente? Ecco, i maestri dello spirito ci insegnano una cosa che può... un metodo che può far paura quando l'ascoltiamo, è una parola, che non dobbiamo avere paura di usarla, che la parola è mantra, mantra. Ecco, il mantra è lo strumento, possiamo dire, privilegiato perché tutto questo possa accadere. Il mantra ci porta a scoprire, a fare esperienza del Dio in noi, dello Spirito in noi, che è stato riversato nei nostri cuori attraverso lo Spirito che ci è stato dato, secondo Romani 5:5. Il mantra è questo, adesso andiamo a dire cos'è il mantra. Il mantra ci permette veramente di smettere di agire, di pensare, di immaginare, di parlare, per lasciare agire, parlare, manifestarsi allo Spirito. È un procedimento, è un processo di quiete. Il mantra ci aiuta a porre, fare quiete, quiete. Ci conduce alla povertà di spirito che è necessaria alla preghiera. Ci aiuta, in una parola, a rinnegare noi stessi, come Gesù chiedeva. Rinneghi se stesso. Ecco, il mantra è proprio questo aiuto incredibile che ci permette di far tacere, di quietare i nostri pensieri, le nostre parole, perché lui possa emergere. Mi viene sempre in mente come immagine, devo comprarne una perché così lo faccio vedere, ma non so se nei posti turistici vengono vendute queste bocce di vetro con dentro il simbolo della città e la neve, che sono orrende, sono di un kitsch, non ho mai sopportate, però rendono bene l'idea, no? Cioè, noi, la nostra vita spirituale è un po' questo: noi siamo continuamente agitati e di conseguenza rischiamo di non vedere, perché c'è tutta questa neve, questo turbinio che impedisce di vedere l'immagine all'interno. Ecco, la meditazione attraverso il mantra ci permette di metterlo lì sul tavolo e pian piano vedere che tutta questa neve si deposita e l'immagine finalmente può emergere e diciamo che bello. Quindi capite che la nostra azione qual è? È l'inazione, il nostro fare e il non fare. Questa è la preghiera. Il mantra vuol dire letteralmente, beh, ci sono diverse, è una parola antica, però è sanscrita, ecco, del sanscrito, ma, quindi non si sa bene il significato, ma uno dei significati è questo, no, pensiero che offre protezione. È bellissimo questo. Pensiero che offre protezione. Una delle possibili etimologie della parola mantra. Protezione a cosa? Protezione proprio della nostra verbosità, è come un muro di recinzione per non far entrare pensieri, immagini, parole, verbosità che distolgono dall'emergere della presenza che è in noi. Il mantra, voi avete capito che in realtà è una parola o più parole, è la ripetizione costante di più parole o di una parola, molto usata nelle religioni orientali, ma il cristianesimo ha un personaggio, questo Cassiano, che è uno dei padri della Chiesa, antichissimo, siamo nel IV o V secolo. Cassiano, già nel IV secolo, parlava del mantra, cioè della necessità di arrivare alla povertà di spirito attraverso una parola. Cassiano era un abate, quindi quando parlava e scriveva per i suoi monaci. Cassiano ha scritto un tomo che oggi si trova in due volumi, Le conferenze ai monaci, e in uno di questi testi dice appunto di arrivare nella preghiera ad usare soltanto, di arrivare, dice, alla povertà di un singolo versetto. Quindi restringere talmente tanto le nostre parole da arrivare alla ripetizione di un solo, alla povertà, perché è una questione di povertà, alla povertà di un solo versetto. Nella conferenza decima i monaci dice proprio questo. In questo modo la mente scaccia e reprime la ricca e vasta materia di tutti i pensieri, in che modo? Riducendosi alla povertà di un singolo versetto. E questo versetto ripetuto, crea questo vuoto, questa povertà, perché la realtà possa finalmente emergere. E quali sono questi versetti? Beh, nell'antichità venivano usati, ad esempio, nei monasteri soprattutto, quella formula che in latino suona così: Deus in auditorium meum intende, o Dio viene a salvarmi, sempre questa. Oppure voi sapete che la tradizione orientale, cristiana orientale, parla di la ripetizione continua di una parola, no? La preghiera cosiddetta del cuore, dell'esicasmo, che poi è confluita in quel racconto abbastanza tardivo però, del racconto del pellegrino russo, no? Che nella sua formulazione completa suona così: Signore Gesù Cristo, figlio del Dio vivo, abbi pietà di me. Però è ancora troppo lunga, rischia di distrarre, mentre il compito del mantra è proprio quello di impoverirci, di arrivare alla povertà di un solo versetto, di una sola parola. Un autore spirituale moderno, contemporaneo, si chiama John Maine, un monaco benedettino che ha scritto molto sulla meditazione, propone ai suoi allievi, di chi fa meditazione, un'altra parola che è Maranatha. Maranatha. Scandita, scandita, magari anche scandita con un ritmo che è quello del cuore, quindi prima si ascolta il proprio battito del cuore e poi con questo battito entrare in questa ripetizione continua di Maranatha, ripetuta, ripetuta, ripetuta. Perché Maranatha? Perché lui dice che è una delle poche parole aramaiche che ci sono rimaste della tradizione evangelica, quindi la lingua parlata da Gesù. Vieni Signore Gesù, significa. Pare essere la più antica preghiera della Chiesa. San Paolo termina la lettera ai Corinzi con questa preghiera, Maranatha. San Giovanni conclude, e quindi si conclude l'intera Bibbia, conclude l'Apocalisse, quindi l'intera Bibbia, con questa parola, vieni Signore Gesù, Maranatha. E poi la si trova anche in uno dei testi più antichi della tradizione cristiana, che è la Didache. Quindi lui invita a usare questa parola. Ma non è tanto... quando si recita il mantra non bisogna neanche pensare a quello che si sta recitando. Cioè il mantra serve soltanto alla ripetizione, a eliminare tutti i pensieri, tutte le parole, fino a farlo risuonare in sé come la preghiera di Gesù, no? Che ormai dopo anni nel pellegrino russo diventa parte del suo respiro, no? Non bisogna neanche più pensarci. Quindi, ma al di là di tutte queste cose che diventano... Però l'importante è proprio entrare nella preghiera in questa povertà assoluta. E abbiamo bisogno di questo metodo, se vogliamo, questo aiuto, che ci aiuta a impoverire sempre di più il nostro mondo interiore. E Gesù dice, felici voi quando ci arriverete, beati voi poveri, in spirito. I poveri in spirito sono proprio questo. Quindi, la meditazione, questo tipo di preghiera che rinuncia a tutto. Guardate che adesso io dico, non si impara dall'oggi al domani a meditare, ci vuole una vita. Ma questo tipo di preghiera è importante perché richiede una certa disciplina. Perché richiede disciplina? Perché voi capite che chi si mette a pregare in questo modo... I pensieri arrivano, le parole arrivano, le immagini arrivano, ma tu ti aggrappi come un'ancora di salvezza a questa parola e te ne freghi di tutto il resto, tu continui a recitare. E questa è la salvezza di questa parola, tu continui a recitarla, non ti importa. John Maine dice, più scacci le mosche, più tornano. Tu non fare caso alle cosiddette distrazioni, ai pensieri. Tu rimani fedele a questo e vai avanti. La meditazione è il viaggio, il mezzo di trasporto è il mantra. E adesso mi ricordo più se Freeman o Maine dice, voi provate a pensare, dovete andare a una meta, un paese lontano, prendete l'aereo. Ora, il viaggio aereo, voi siete seduti lì, può essere bello, quindi voi guardate fuori dal finestrino, i paesaggi, oceani, montagne, nuvole, bellissimo così. Può essere anche, non vedi niente, può esserci la notte, può esserci la tempesta, ma non per questo chiedi al pilota di poter scendere. Sarebbe un disastro. Tu vai avanti, ecco, entrare in questa idea che tu per quei 20 minuti, perché John Maine chiede almeno 20 minuti tutti i giorni, due volte al giorno, dai 20 ai 30 minuti, tu stai lì in questa preghiera povera, aggrappato soltanto a questa parola e non ti muovi. Se dopo 5 minuti tu volessi scendere, è come scendere dall'aereo. No, stai lì. L'importante è arrivare alla meta. Ecco, capite che 20 minuti, iniziamo con 20 minuti, tutte le mattine e tutte le sere, per una settimana, per un mese, per un anno, per 5 anni, per 25 anni, beh, la vita cambia. Quel Pablo Dors che vi ho citato, quel prete di Madrid, ha scritto, si intitola La biografia del silenzio, che porta la sua esperienza dopo 20 anni di meditazione. Adesso vi racconto cosa è successo in me in questi 20 anni. Cambia la vita. Perché? Perché tu hai smesso di pregare, sei diventato preghiera. Perché lo scopo della preghiera non è pregare. La preghiera è diventare oranti. Poi ci sono le preghiere, che sono un'altra cosa. Ma la preghiera è questo processo che ti porta a diventare orante, cioè permettere finalmente allo spirito di pregare in te. E questo ne abbiamo detto, di lasciar agire, non di fare, di essere. Nella meditazione abbiamo detto: non richiamiamo alla mente nulla, non il nostro vissuto, non il vissuto degli altri, non ci portiamo dentro le preoccupazioni e cosa dobbiamo fare, cosa dobbiamo agire, no. Non si pensa al passato, non si pensa al futuro. Siamo solo calati con la meditazione, questo tipo di preghiera. La preghiera ci cala nel presente e ci rende attenti ad accogliere il Signore della vita che sta già accadendo dentro di noi. Quindi con questa preghiera si abbandona tutto per poter accogliere il tutto. È un processo di accoglienza, abbiamo detto. Capite che questo processo è un vero e proprio processo di morte. C'è una bella testimonianza di un, sempre dei padri del deserto, di un certo Serapione, che gli hanno insegnato questa pratica e lui non voleva perché gli faceva paura entrare in questo, ed è bellissimo perché volevo trovarlo. Comunque Serapione a un certo punto dice: ho perso tutto, non ho più un punto d'appoggio. Cioè una volta che ha raggiunto questo tipo di preghiera, gli è crollato il mondo, cioè tutte le sue sicurezze, tutte le sue attaccamenti, tutte le sue, e quindi veramente aveva una, poi se me lo trovo e ve lo dico. Allora, una grande povertà è uno sperimentare un morire, ma perché sta nascendo qualcosa di nuovo. Perché possa nascere qualcosa deve morire qualcosa. Ma sperimentiamo anche il morire di tutti quei pensieri, quelle immagini a cui siamo attaccati e che tanto ci dilaniano interiormente, che non hanno nulla a che fare con la vita dello spirito. Tutte le immagini. Pensate che la tradizione buddista dice che quando ci si mette a pregare, la mente riesce a partorire 151 immagini simultaneamente. Cioè, da cosa siamo attaccati? Ebbene, con la preghiera, pian piano, arrivi ad annullare tutto questo, a sciogliere tutto. È il nostro ego che si scioglie, e intanto il nostro vero sé emerge. Ripetendo il mantra, deponiamo la nostra stessa vita per amore di colui che ancora non abbiamo visto. È una un atto di fede, entrare in questo tipo di preghiera, un atto di fede, perché vuol dire un morire, un abbandonarsi senza ancora percepire il presente, lo spirito, che c'è, ma deve lentamente uscire. Entriamo in un vuoto che prima o poi ci trasformerà. Veniamo risvegliati alla consapevolezza della sempre nuova sorgente del nostro essere. Permettiamo alla sorgente di scaturire dentro di noi. Ci rendiamo conto di essere in creazione, di scaturire continuamente dalle mani del Cristo. C'è una bellissima preghiera di un autore anglosassone, Gerard Hopkins. Hopkins, c'è un verso della sua poesia che dice: come acqua di fonte sgorgo dalla tua mano. Ecco, la meditazione in qualche modo è questa consapevolezza di sgorgare dalla sua mano. Questo è la nostra, è il nostro essere, questo. Non dobbiamo crearci delle fonti. Non dobbiamo edificare nulla con la preghiera, ma è arrivare a scoprirci sgorganti dalla sua mano. È bellissimo. Noi siamo giunti a pensare che la preghiera è un nostro moto verso Dio, un nostro moto verso Dio. Un'azione di cui rispondere, un dovere da compiere per piacere a Dio. Beh, questa non è la preghiera, non è la preghiera. Ditemi se non è vero che a volte siamo arrivati a pensare che lo scopo della preghiera è aver pregato. Beh, ho messo a posto, l'ho fatto. Devo ancora dire il rosario. Devo ancora dire vespro, perché una volta che lo dico ma cosa abbiamo ridotto la preghiera? Vedete che c'è una profondità infinita sotto a tutto questo, a un tributo da pagare. La preghiera è la vita dello Spirito di Gesù nel nostro cuore. Quindi ecco quello che ci tengo a dire proprio, è che la preghiera vera, la preghiera autentica, Cassiano dice che questa è la preghiera cattolica, eh? La preghiera cattolica è la preghiera proprio di impoverimento, ecco, di abbandono. Questo è importante. Quindi, ripeto, non siamo noi a parlare a Dio, ascoltiamo Dio. Non guardiamo a Lui, ma a Lui che ci viene incontro. C'è un autore spirituale che dice: voi da parte vostra non fate alcunché, consentite solo che Lui operi nella vostra anima. Ecco, la preghiera come processo di acconsentimento. Noi non possiamo che disporci in preghiera, il resto dipende dallo Spirito che ci guida. Dobbiamo solo disporci alla quiete, alla concentrazione, questo tornare al centro. E il mantra, abbiamo detto, è una di queste possibilità. Così possiamo pervenire all'amorosa consapevolezza della presenza. Vi lascio con due affermazioni di Cassiano. Lui diceva queste cose ai monaci, ma mettete che la dica alle suore, più o meno siamo lì. La mente dovrebbe rimanere ancorata incessantemente al mantra, a questa parola, finché, rafforzata dal suo costante impiego, non allontani e rigetti l'abbondanza e ricca materia di ogni tipo di pensiero e si riduca alla povertà del singolo verso. Chi realizzerà questa povertà perverrà del tutto alla prima beatitudine. Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Vedete, il regno dei cieli, che è la presenza di Dio operante in noi, è data a chi arriva a questa povertà assoluta, perché finalmente può fare qualcosa lui. Dobbiamo risvegliarci, dice Cassiano, alla meraviglia e alla bellezza del nostro essere, al mistero della vita personale di Gesù che è presente nel cuore. Come fine principale, il cristiano ha quello di realizzare il regno di Dio, ossia la potenza dello Spirito di Gesù nel proprio cuore. Ma questo non è possibile da realizzare con le proprie forze e col pensiero. Noi possiamo solo arrivare ad una meta più vicina, alla purezza di cuore. Questa purezza di cuore vuol dire questo svuotamento totale di tutto ciò che non è Dio. Tutto il resto ci verrà dato. Poi, magari prima di finire, vi lascio un po' di bibliografia, perché c'è bisogno forse di accostare gli autori che ci aiutano. Fortunatamente oggi c'è anche in ambito cristiano-cattolico una grande sensibilità verso questa forma di preghiera, questo tipo di preghiera. Ci sono tante i luoghi dove si è aiutati a meditare in questo modo. Capite che è questione di anni, questione di una vita, non è che ci si improvvisa capaci di pregare in questo modo, anche perché può darsi che ci vogliono anni per arrivare a non avere più pensieri, immagini o parole in questo processo di discesa verso l'interno. Però secondo me è un viaggio che merita essere compiuto, anche se richiede fatica, perché richiede del tempo ben preciso. Pensate soltanto, per chi è di Torino, tutte le esperienze di padre Cappelletto, no? Il gesuita che ha fondato una comunità sulla meditazione cristiana, ma poi ci sono tantissime, adesso questo John Main ha fondato centri di meditazione in tutta Italia. E questo, ecco, qui ad esempio le religioni orientali aiutano molto in questo, perché danno grossi contributi per arrivare a questo. Tutta la tecnica dello yoga anche, no? È un aiuto per arrivare a questo. Però il cristianesimo ovviamente ha una visione tutta particolare, però merita, secondo me, fermarci, ecco, un pochino a meditare su queste cose. Va bene?
Grazie.
Ma ne faccio anche due, sorella.
Riguarda la posizione del corpo. Come si prega?
Sì, adesso io non sono entrato in questo. I maestri, John Main, Freeman e tutta la sua, forti anche della tradizione orientale, danno delle indicazioni molto precise anche sulla posizione del corpo. Beh, innanzitutto, in particolare John Main non si ferma sul respiro, ecco, secondo lui ognuno respira come vuole, ma questo ve lo dico vi porto la mia esperienza, ecco. Ho notato che il respiro, ad esempio, è molto importante, non fosse altro che tutta la tradizione ortodossa, cristiana ortodossa, ritengono molto importante il respiro, no? L'esicasmo è anche il respiro. E chi era quel personaggio che... Giovanni Vannucci, che ha intrapreso un cammino di meditazione serio alle Stinche, al monastero dove lui viveva, diceva proprio, insegnava a chi faceva meditazione con lui di come respirare. E il respiro è, appunto, lui invitava a sentire il proprio battito del cuore. Quindi ci si mette a sedere. Allora, la posizione del corpo deve essere comoda ma vigile. Cosa vuol dire? Non così comoda da potersi addormentare, se no siamo fregati, si medita poco. Va bene che San Giuseppe ha avuto le cose migliori in sogno, però è un po' rischioso, proprio comodo comodo. Quindi qualcuno invita a sedersi ad esempio per terra, su un cuscino, però non devi avere problemi alle anche, se no tu poi dopo un mese non cammini più. Quindi puoi sederti su una sedia. Puoi appoggiarti anche lo schienale se hai problemi, però devi tenere la schiena sempre ritta, ma ritta senza sforzo, altrimenti rischi di pregare e intanto pensi al tuo mal di schiena. No, abbiamo detto che il pensiero non va tanto bene, quindi devi essere comoda, cioè non farti male, ma al tempo stesso che non ti possa addormentare. Ognuno trova la sua posizione. Non ha molto senso chi impone, ad esempio, doversi sedere in posizione del loto, no? Come chi fa yoga e cose. Quindi ognuno trova la sua posizione. Anche la posizione delle mani, ad esempio, è importante, no? Riguardo al respiro, ecco, Vannucci diceva di ascoltare il proprio battito, no? E quindi i primi minuti potrebbero essere soltanto di ascoltare il proprio battito del cuore e in base a questo impostare la parola, il mantra, che può essere, molti usano ad esempio Signore Pietà. Io ho parlato con un monaco di Padre Cappelletto e lui usa Signore Pietà, e non tutto Signore Gesù Cristo, Figlio del Dio vivo, perché lo porta fuori, quindi Signore Pietà. Ma mettiamo pure Maranatha, no? Però in base al proprio battito del cuore. Ora, se il battito del cuore è questo, scandire le parole Maranatha, Maranatha. E se voi, impressionante questo, ma se voi entrate in questa preghiera ascoltandovi prima il polso, perché è il posto più immediato, voi, se create veramente questa attenzione, sentirete battere il vostro cuore dappertutto. Cioè, il vostro cuore lo sentite. Voi entrate in uno stato così di attenzione che ascoltate il vostro cuore, cioè la vostra vita. E impostate su quello la vostra parola. Vannucci diceva, ad esempio, Maranatha, inspirando, quindi il respiro è nella fase di inspirazione la parola con questi battiti, poi due battiti senza parola, trattenendo di apnea, e poi l'espirazione con gli altri quattro battiti con quella parola. Ma se uno serve tre, se non muore, fa tre, no? Tre battiti nell'inspirazione, due di apnea e poi l'espirazione. Vi assicuro che se voi entrate in questo e vi concentrate inizialmente, ma può darsi per mesi, per anni, su questo, state certi che lì non c'è pensieri che arrivano, perché sei talmente concentrato in questo che tu non pensi a quello che stai facendo, alla scuola che devi fare, alle attività che... È impressionante. Se tu riesci ad arrivare a 20 minuti così, due volte al giorno, ecco, pian piano, finalmente lo spirito emerge in te. Questa è la preghiera di grande povertà, perché tu non fai assolutamente nulla, ma ti metti nella condizione perché lo spirito possa pregare. E questa è l'idea, cioè noi abbiamo già uno spirito che prega, capite? Non dobbiamo pregare. È questo che facciamo fatica. Dobbiamo diventare collaboratori dello spirito che già prega.
Riguardo alla voce, si dice, cioè si parla forte oppure
no.
Dentro.
L'invito è quello di chiudere gli occhi, questo può aiutare, è una recita della parola interiore. Qualcuno dice che può aiutare, anzi, muovere le labbra, perché questo può aiutare inizialmente, poi diventa una ripetizione della parola a cui poi non fai neanche più caso, anzi non devi fare, devi arrivare a non far caso al significato della parola. Perché? Perché la parola Maranatha ha già una potenza di per sé che non dipende dal tuo pensarlo. Vieni Signore Gesù, capite che è già di per sé, però noi crediamo che questa parola ha valore nella misura in cui le prestiamo attenzione, invece no, non siamo noi. La parola è già la parola che invoca, quindi l'importante è dirla, ma senza pensarla. Però inizialmente può essere utile pensarla, cioè ovviamente sì, capite che è una scuola, eh? Vanno da Gesù a dire: Signore, insegnaci a pregare. Vuol dire che a pregare si impara. Va bene, non dico altro. Va bene. Ecco, l'unico modo per imparare a pregare è pregando, quindi inutile spendere tante parole, bisogna mettersi lì e pregare.